Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le sagge risposero: «No, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Parola del Signore. A noi ci fa sempre effetto questa immagine del Signore che viene un po' a sorpresa e ci trova tutti chiaramente impreparati. Stiamo là a domandarci: ma quale olio, per quali lampade, in quali contenitori, a cosa fa riferimento? E veramente ci siamo adoperati a pensare tante volte a queste immagini cercando di dare loro un senso. L'olio certamente è l'unzione della preghiera, della devozione, e i contenitori in cui questo olio viene trattenuto è la nostra capacità di nutrire la speranza che quando il Signore verrà noi saremo pronti, ma anche avere la fiducia di essere pronti. E poi questo sposo, come ce lo immaginiamo? Beh, insomma, è un universo di immagini veramente un po', come dite voi, difficile da capire, no? Da immaginare, anche forse da abitare. Ma quando Gesù parlava in questo Vangelo di Matteo, noi stiamo seguendo ormai gli ultimi tratti prima della passione del Vangelo di Matteo, quando Gesù sta preparando un po' gli animi di questa gente e anche dei suoi discepoli a capire qual è la forza, la grandezza di questo fatto che sta per accadere. E abbiamo visto come è entrato nel piazzale del Tempio, come ha mandato all'aria tutte le cose, no? Tutti i banchi di cambiavalute, come ha affrontato Sadducei prima e Farisei dopo e gli scribi, cioè tutte quelle categorie che erano in qualche modo ostili o divise tra loro e che cercavano in Gesù una garanzia per mantenere le proprie posizioni. Va, sembriamo proprio noi, no? Che chiamiamo in causa Gesù spesso per ratificare certi nostri modi di pensare. Allora, chi lo vuole da una parte, chi lo vuole dall'altra, e per fare questo spesso siamo anche in contrasto gli uni con gli altri. Ma Gesù, sempre con grande liberalità, si muove dentro questa storia non solo frammentata, ma anche in continua ebollizione. E in questo ha già cominciato a dire che cosa ci si può aspettare, come accadranno tutte le cose. Lo sta dicendo a un popolo, quello degli ebrei, che lo ascoltava, che già da circa 800 anni, cioè da quando c'era stata la deportazione a Babilonia, aveva cominciato a domandarsi: ma verrà qualcuno a salvarci? Nella figura di Ciro, che li aveva liberati, li aveva riportati in Israele, avevano visto la prefigurazione di un Messia, di un vendicatore, di uno che finalmente avrebbe avuto compassione delle loro grida. E questa speranza di incontrare qualcuno da Isaia, poi Osea, poi Ezechiele, prenderà forma, e poi soprattutto nei profeti più vicini, no, ai fatti che noi celebriamo, lo faremo durante l'Avvento con Zaccaria, Malachia, tutta gente che voi conoscete bene, penso, no? Questo è il problema, amici miei. Proprio questo. Voi ne fate una questione di intellettualismo? No. Questa è quella sapienza di cui parlava la prima lettura che abbiamo ascoltato. La sapienza è radiosa e indefettibile. Cristo è radioso e indefettibile. La sapienza e Cristo sono la stessa cosa, se lo vuoi sapere. Facilmente è contemplata da chi l'ama e trovata da chiunque la ricerca. Guarda un po', se al centro dei tuoi interessi c'è un'autentica e genuina ricerca di uno che forse ancora non conosci per intero e che desideri che si comunichi, o se non c'è piuttosto un oggetto dei tuoi pensieri, dei tuoi desideri che ti sei fatto tu a tua immagine e somiglianza, lo aspetti sempre, ti sembra di cercarlo, ma non lo trovi mai. Sai dove, come si vede questo? Si vede dalla peculiarità della tua speranza. Quanto è la tua speranza, o meglio, quant'è la tua certezza che qualcuno venga, tanto è la tua comprensione del mistero di Cristo. Se invece tu questa attesa non la provi per niente, incroci le dita di fronte ai fatti della storia oppure tremi di fronte ai grandi cataclismi o quelle cose che stiamo vivendo, vuol dire che questa speranza non ce l'hai nel cuore. Uno sposo ha già fatto un patto di fidanzamento con la sua sposa. Se la sposa può andare incontro a lui è perché sa di avere un patto, un'alleanza. Ma se non lo sa, starà sempre intorno alla porta ad aspettare qualcuno che non sa come riconoscere. Ed era la sorte di questa gente che da 8 secoli ragionava su come poteva essere il Cristo, il Messia, l'uomo mandato da Dio a salvare questo popolo, e quando arriva non lo riconosce. Che pensi? Che noi siamo meglio di loro? Se tu non riconosci la presenza di questa vendetta sulla morte nel povero che è accanto a te, nel prossimo che ti viene incontro, non parlare di Cristo come se lo possedessi. Se tu non hai la capacità di costruire strutture salvifiche che permettano al tuo prossimo di avvicinarsi senza paura, tu non stai celebrando l'incarnazione del Verbo. Dunque, questa era un po' la situazione in cui si trovava questa gente quando Gesù parla di queste cose. E Gesù glielo dice: guardate che avete aspettato tanto, da 8 secoli che state aspettando, forse vi siete assopiti, anche perché, diciamolo, quando Gesù parlava a questi c'erano i Romani. Cioè, tutto sembrava proprio contraddire la possibilità che Dio si interessasse. Ma non sono i tuoi amici che ti vengono a dire: ma questo Dio dove sta? Il Dio che tu celebri e di che preghi tutti i giorni, dove sta? Noi non lo vediamo. Guarda la storia, guarda la gente come muore, guarda la situazione in cui ci troviamo e va sempre peggio. Come puoi pensare che il cuore della gente si pieghi alla possibilità di incontrare veramente il Figlio di Dio fatto uomo? Capisci cosa è in gioco qua? Qua non è in gioco solo le nostre preghiere personali, qua è in gioco una speranza che se ha la capacità di risuscitare questo mondo è vera, se invece è una devozione così privata non sa di niente e è destinata a finire. Quel tempio davanti al quale Gesù predicava queste cose non è rimasta pietra su pietra. Sapete cosa voleva dire per loro? Voleva dire che Dio se n'era andato, che se n'era andato davvero, che nessuna risposta sarebbe mai arrivata. Un dolore immane. Allora Gesù dice: ma lo capisci che se tu non ti prepari a riconoscere i tratti del Figlio di Dio, quando anche tu lo incontrassi non lo riconosceresti? Hai bisogno di olio, hai bisogno cioè di sapienza, hai bisogno di misericordia, hai bisogno di sperimentare ora tutte quelle caratteristiche che dicono la fisionomia della grande risposta del Padre, cioè del suo Figlio. E guarda che tu sei abilitato a riconoscere questo, perché la sapienza non è stata scritta solo sui libri, che pure non faresti male a consultare, soprattutto quelli della Sacra Scrittura, ma questa sapienza parla pure dentro di te, perché uno spirito ti è stato dato e questo spirito procede dal Padre. È il figlio che te lo ha ottenuto. Questo spirito ha la capacità di farti riconoscere la presenza di Dio anche nelle circostanze più assurde, più contraddittorie della storia. Ma se tu stessi insieme agli altri pagani di questo mondo a dire va tutto male, si stava meglio quando si stava peggio, eccetera, eccetera. Ma dov'è la profezia? Dov'è la capacità di incontrare, di dire guarda che il Signore è qua, guarda che il Signore è con noi, noi siamo testimoni di questo, ci nutriamo di questa vita. Siamo, scusate se uso sempre questa immagine, ma penso che è feconda soprattutto adesso, noi siamo infettati di questa vita eterna, infettati, siamo tutti positivi da questo punto di vista. Dio ci ha già riscattati, ci ha già acquistati col prezzo del suo figlio. Ci sta solo che tu te ne accorga e tu lo percepisca. E tu possa rientrare in te stesso, o se vuoi semplicemente nelle relazioni che hai con gli altri, vedi se riesci a perdonare, vedi se ti capita di chiedere perdono, vedi se tu stai camminando umilmente con il tuo Dio o se stai facendo i fatti tuoi. Là ti accorgerai quello che lo Spirito desidera dirti. E guarda che lo Spirito parla. Guarda che lo Spirito lo puoi ascoltare, guarda che ti viene incontro per mostrarsi in tutte le occasioni in cui la storia sembra contraddire questa speranza e Dio invece manifesta la sua fedeltà. Noi di questo viviamo, noi questo testimoniamo al mondo, noi questo ci compiacciamo di condividere in queste celebrazioni eucaristiche, perché Cristo sia tutto in tutti. E tutti noi in Lui, a gloria di Dio, sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai ascoltato il grido del tuo popolo e sei venuto a salvarlo, non solo attraverso la profezia e la tua parola santa e benedetta, ma anche attraverso il tuo Figlio, il Verbo incarnato. Ti sei compiaciuto di donarcelo con gli stessi tratti del nostro volto, perché potessimo riconoscerlo, misericordioso, perché ci sapessimo perdonati, santo, perché ci sapessimo santificati a nostra volta. Fa che questi oggetti della nostra fede si incarnino profondamente in tutte le gesta della nostra vita. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Questo è il momento in cui tu hai deciso di riscattarla da ogni dipendenza di questo mondo, da ogni oppressione, da ogni logica perversa. Fa che tutti i membri santi della tua Chiesa resistano al male. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda con misericordia tutti noi, perché chiamati a dire la bellezza e la grandezza del Regno, invece ti abbiamo tradito in molti modi. Non abbiamo onorato la promessa che tu ci hai fatto di salvarci dalla morte. Non vi abbiamo creduto, ci siamo divisi, abbiamo giudicato il nostro prossimo. Abbiamo ucciso. Perdona i nostri peccati e riammettici alla comunione con te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che in questo tempo stanno lottando nel male, nelle difficoltà, anche solo a respirare. Abbi compassione dei tuoi figli. Se abbiamo dormito in tutto questo tempo, se non ti abbiamo cercato, se abbiamo ignorato la tua grazia e il tuo amore, darci la possibilità in questo tempo di sofferenza di tornare a camminare verso di te, di aprire il nostro cuore alla tua grazia, di di confessare il tuo nome santo, per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, per il bene prezioso di questa Eucaristia, nella quale noi celebriamo la passione e la morte del tuo Figlio, per la resurrezione e la salvezza di tutti gli uomini di buona volontà, io ti prego per questi tuoi figli, per le loro famiglie, per le loro necessità, perché non cedano alla paura né allo scoraggiamento, perché non si facciano più guerra gli uni gli altri, perché non cedano alle insidie del maligno. Guariscili da ogni maleficio, mettili a riparo da ogni male, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.